Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 8 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nel 2023 gli italiani hanno speso circa 9 miliardi in più per mangiare meno. Secondo quanto stima la Coldiretti sulla base dei dati Istat sull'inflazione rispetto all'anno precedente, a causa del caro prezzi abbiamo dovuto tagliare le quantità acquistate. Sono gli effetti dell'aumento dei prezzi al consumo nel comparto alimentare che nell'anno appena trascorso mostrano un'accelerazione della crescita media annua con un più 9,8% rispetto al più 8,8 del 2022. Sempre secondo le stime fatte dalla Coldiretti, a dicembre i prezzi dei beni alimentari sono aumentati in media del 5,8%, con la frutta fresca e refrigerata che è aumentata addirittura di quasi il 14% e i vegetali di più del 13%, con i produttori agricoli che, nonostante questi aumenti per i consumatori, non riescono a coprire i costi di produzione. Se vogliamo chiamarlo così, c'è un fattore positivo di questo aumento dei prezzi nel comportamento dei consumatori, perché se in testa alla classifica delle strategie salvacarrello c'è il ricorso a sconti e promozioni, al secondo posto si piazza il taglio degli sprechi, con una maggiore sensibilità verso la riduzione del cibo che finisce nella pattumiera, con effetti economici ed ambientali, anche attraverso l'utilizzo delle ricette del giorno dopo con la cucina degli avanzi. Secondo Coldiretti Censis, circa il 77% degli italiani prepara regolarmente una lista della spesa con relativa programmazione di cosa comprare, che aiuta quindi a tenere sotto controllo gli acquisti di impulso e a gestire con più oculatezza i budget familiari. In questo contesto c'è un'emergenza che si estende alle imprese agricole colpite dal maltempo, che ha decimato i raccolti e dai bassi prezzi pagati alla produzione che in molti casi non coprono neanche i costi di produzione, con il rischio dell'abbandono di interi territori. Per questo, secondo la Coldiretti, è importante la presenza nel PNRR dell'aumento dei fondi per l'agroalimentare destinati agli accordi nella filiera per salvare la spesa delle famiglie italiane e sostenere l'approvvigionamento alimentare del paese. Un'occasione unica che non va sprecata per crescere e garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera, dal produttore al consumatore. Staremo a vedere. Non ho contato i colpi. Contavo in nome della donna, in nome della vita. Le parole che vi ho letto sono di Roya Esmati, donna di 33 anni che descrive così sulla sua pagina Facebook gli interminabili minuti in cui sulla sua schiena, sui glutei, sulle gambe, si abbattevano le frustrate comminate da un tribunale iraniano come punizione per non aver indossato il hijab, il velo islamico. 74 staffilate inflitte con un nerbo di cuoio nero che l'ufficiale incaricato di eseguire la pena si è avvolto due volte attorno alla mano perché la presa fosse più sicura, più ferma, più dolorosa. Era il 3 gennaio, come racconta l'ANSA, lei non ha pianto e non ha urlato, si è concentrata su quella stanza, una camera di tortura medievale, per raccontare al mondo che cosa accade nella Repubblica Islamica, nelle migliori delle ipotesi, alle sventurate che rivendicano il diritto elementare di scegliere che cosa indossare. La porta di ferro si è aperta cigolando, rivelando una stanza con pareti di cemento. In fondo un letto dotato di manette e fasce di ferro saldate su entrambi i lati. Al centro della stanza un dispositivo di ferro simile a un grande cavalletto, completo di alloggiamenti per le manette e una legatura di ferro arrugginito al centro. Su quel letto, nella prima sezione della procura del settimo distretto a Teheran, Roya è stata fatta sdraiare dopo essere stata ammanettata e dopo che una donna in chador, una dipendente del tribunale, le ha messo a forza sulla testa quell'hijab che neppure per sottoporsi alle frustate aveva voluto indossare. E proprio per questo ostinato rifiuto ha rischiato una nuova condanna ad altre 74 frustate. L'attivista era stata condannata anche a un anno di reclusione con la sospensione della pena e al divieto di lasciare il paese per 3 anni. Una beffa, visto che il giudice incaricato dell'esecuzione della sentenza, racconta ancora Roya, le ha suggerito di vivere all'estero per una vita differente e si è sentito rispondere con la riaffermazione dell'impegno per la resistenza contro il regime degli Ayatollah e contro la negazione dei diritti umani, per le donne in primo luogo, di cui l'obbligo del hijab è il simbolo. A settembre un'altra donna, l'ingegnere Zainab Ghazemi, si era tolta il velo in pubblico per protestare durante un evento organizzato degli ingegneri di Teheran. E il video, divenuto virale, era costato anche a lei una condanna a 74 frustate con la pena sospesa per 5 anni in assenza della reiterazione del reato. La scure della legge si abbatte anche sulle attrici che sono apparse in pubblico togliendosi l'hijab, alle quali è vietato il lavoro. Aveva annunciato così in ottobre il ministro della cultura e dell'orientamento islamico, Mohammed Mehdi Esmaili. Donne fortunate in un sistema in cui sotto i colpi della polizia morale sono cadute decine, forse centinaia di donne. Mahsa Amini, ve lo ricordate, è morta a 23 anni nel settembre del 2022 per le percosse dopo l'arresto perché non indossava correttamente il velo. O Armita Jeravand, spirata a 17 anni nell'ottobre 2023 dopo 28 giorni di coma per un trauma cranico subito nella metropolitana di Teheran, nella quale era entrata senza velo, provocando l'ira, secondo testimoni della polizia morale che l'ha spintonata con violenza, facendola cadere a terra. A rappresentarle tutte, Nerges Mohammadi, Nobel per la pace 2023 e icona della campagna contro l'obbligo dell'hijab. Il premio non ha potuto ritirarlo perché è rinchiusa nella prigione di Evin. Al suo posto, nel municipio di Oslo, una sedia vuota. Sullo sfondo, un suo ritratto. Il volto incorniciato da folti riccioli scuri. Senza velo, ovviamente. Il Post scrive che il governo dell'Azerbaigian ha nominato il ministro dell'ecologia e delle risorse naturali del paese, Mukhtar Babayev, come presidente della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la COP29, che si terrà a novembre a Baku. Alcuni scienziati che si occupano di riscaldamento globale, tra cui l'autorevole climatologo statunitense Michael Mann, hanno criticato la nomina perché prima di diventare ministro, Babayev ha lavorato per 24 anni per Socar, l'azienda petrolifera statale azera. Sarà dunque il secondo presidente di una COP ad avere stretti legami con l'industria dei combustibili fossili, dopo Sultan Hamed Al-Jaber, l'amministratore delegato dell'azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti, che pochi mesi fa ha guidato la COP28 di Dubai. Scienziati e attivisti ritengono che il settore dei combustibili fossili, il cui uso è la causa principale del riscaldamento globale, possa influenzare negativamente il processo decisionale delle COP, che hanno l'obiettivo di contrastarlo, anche attraverso persone come Al-Jaber e Babayev. L'Azerbaigian è uno dei membri dell'OPEC Plus, il gruppo allargato dei paesi esportatori di petrolio. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina è diventato un fornitore di gas naturale sempre più importante per l'Unione Europea, Italia compresa, che ha dovuto ridurre rapidamente la propria dipendenza dal gas russo. È però anche un paese in cui non c'è piena libertà d'espressione e anche per questo la scelta di svolgervi la COP29 era già stata contestata. Babayev comunque si è occupato di protezione dell'ambiente anche quando lavorava per Socar. Il Post spiega che per 3 anni ha diretto le iniziative dell'azienda per ripulire il suolo dell'Azerbaigian dal forte inquinamento dovuto proprio all'industria petrolifera e petrolchimica. Ne riparleremo sicuramente nei prossimi mesi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.